Ok, stasera riprendiamo, ci siamo fermati, abbiamo fatto una pausa per Hanukkah e ci stava benissimo, stasera riprendiamo. Non so se vi è piaciuta la storia della settimana scorsa, magari ogni tanto possiamo fare questi tipi di lezioni con una storia prolungata. La storia della settimana scorsa era quella del quinto lume di Hanukkah, per chi non era presente o chi ha fatto in tempo a dimenticarsela.
Moltissimo.
Bene, bene.
Molto bella.
Bene, ogni tanto allora magari possiamo fare, perché le storie hanno qualcosa di molto forte, perché è vero che studiare Torah è fondamentale ed è una mitzvah ed è qualcosa che ti lega con HaKadosh Baruch Hu, come abbiamo studiato in questi capitoli, ma una storia ti porta esattamente ad essere insieme con le persone che stanno vivendo questo momento, quindi ti catapulta nella situazione in cui loro si trovano, e questa è la forza delle storie. Per quello che tra i Hasidim, l'idea di raccontare storie, ci sono decine di libri di storie di Tzadikim, storie di Hasidim, e sono importanti da conoscere perché ci fanno vivere l'esperienza di quello che loro hanno vissuto, ci fanno vivere l'esperienza di quella che deve essere una vita ebraica. E quindi se lui ha vissuto questa esperienza qua, anch'io vorrei viverla. Se non riesco a viverla di persona, almeno la vivo tramite le persone che l'hanno vissuta. Un po' come tutta la Torah. La Torah è stata per scelta di Hashem, ci cioè è trasferita sotto forma di storie. La Torah è tutt'altro che una storia. La Torah non è un libro di storie. Però se tu dici no, la Torah è un libro di storie, hai anche ragione tu, perché non puoi dire il contrario. Dall'inizio della creazione fino a che siamo entrati in Eretz Israel, tutta la storia dell'umanità e del popolo ebraico. Ma in realtà la Torah non è un libro di storia, non è altro che un libro che ci insegna a vivere una vita ebraica tramite un racconto che è la nostra vita, il nostro insegnamento. Quindi vediamo che con le storie noi ci identifichiamo un pochino di più. La cosa interessante è che è arrivato una volta un grande Hasid negli Stati Uniti. Era riuscito a scappare dalla Russia comunista, che era la cortina di ferro. E quando è arrivato negli Stati Uniti, la prima cosa che ha fatto è ha chiesto di entrare in udienza privata dal Rebbe. E il Rebbe gli dice: dato che sei arrivato qui, devi continuare quello che hai fatto in Russia, qua in America. E quindi devi continuare a risvegliare i cuori degli allievi che ti farai qui, perché questa è la missione della tua vita. E questo si fa specialmente tramite quello che dai Hasidim si chiama un Farbrengen. Chi capisce l'Yiddish capisce quello che sto dicendo. Farbrengen vuol dire un momento in cui ci si raccoglie. E si parla di Torah, della nostra situazione, di come ci troviamo, di come stiamo affrontando la nostra vita ebraica. E questo Hasid ha detto: Rebbe, come si fa un Farbrengen? Ha approfittato, dato che Rebbe gli dice: devi fare un Farbrengen. E lui di Farbrengen ne ha fatti a migliaia, però aveva avuto l'occasione di chiedere a Rebbe: come si fa un Farbrengen? E Rebbe gli dice: si inizia con una storia di Hasidim, non con una storia dei grandi tzaddikim. Perché se io vi racconto adesso una storia di grandi tzaddikim, quello che succede è che voi dite: ok, sì, è una bellissima storia, Moshe Rabbeinu è salito sul monte di Sinai, e io cosa c'entro? Io non salirò mai sul monte di Sinai a prendere le tavole della legge. È una cosa per pochi scelti nella storia dell'umanità. Avraham Avinu è stato messo in una fornace ardente ed è uscito vivo. Va bene, bellissimo. Jacob Avino, quello che ha passato nella sua vita. Ok, perfetto. Yoshua Ben Nun, che miracolosamente ha conquistato Israele, non ci tocca più di tanto, anche se sono cose legate alla nostra identità, ma più di tanto non ci tocca perché? Perché noi non siamo quelle persone lì. Allora Rebbe dice: non raccontare storie di grandi tzaddikim, racconta storie di Hasidim. E siccome siamo tutti Hasidim, tutti noi abbiamo una parte nell'identità del protagonista della storia, perché se lui può, Allora anch'io posso. È così che si inizia. Si inizia collegando e raccontando che tutti possono. Mi è capitato spesso di incontrare degli ebrei e chiedere loro: vuoi mettere i tefillin? Il famoso Miftat Filin. E queste persone hanno detto: no, non mi interessa, no, non ho tempo, no, non sono di questo tipo diciamo, di scuola, la scuola che bisogna fare le mitzvot. Sapendo spesso la risposta che ricevo, moltissime volte potrei anche evitare di chiedere: vuoi mettere Tifilin? Per non mettere lui in imbarazzo e per non mettere me in imbarazzo. Ma in realtà lo devo fare comunque. Perché? Perché quando io gli dico: vuoi mettere i Tifilin? Gli sto dicendo: tu con i Tifilin avete qualcosa da raccontarvi. È vero che tu oggi non lo sai, è vero che tu oggi mi dirai di no, però io ti ho messo in testa qualcosa che fino ad oggi tu non sapevi, non realizzavi. Tu con i tefillin, quelli che si mettono sul cuore, quelli che si mettono sulla testa, avete un legame. Quindi poi lui ci macina su. Ci vuole un giorno? Ci vogliono 2 anni? Non lo so, dipende da lui. Però tutti quelli che hanno fatto teshuva è perché hanno fatto una volta una mitzvah. Quando hanno fatto una mitzvah, hanno capito che lui, che loro con la mitzvah hanno un legame. E quindi da una mitzvah diventano due, da due diventano 613. Perché? Perché dobbiamo identificarci con quello che noi siamo. Io non sarò quello che porterò le tavole della legge dal Monte Sinai, no. Però io sarò quello che potrò mettere i tefillin. Io sarò quello che potrò avere la cucina kasher. Io sarò quello che potrò controllare le tasche prima di uscire. Shabbat di casa, questo posso essere. Quindi raccontare storie di altre persone come noi ci identifica e anche ci mette in una situazione in cui ci obbliga. Per quello che all'inizio della lezione vi ho chiesto: vi piacerebbe? Perché ho conosciuto tante persone che non sopportano ascoltare le storie. Perché? Perché le storie sono molto minacciose. Quando io ti racconto una storia, ti sto dicendo: guarda che anche tu puoi, anche tu devi. E quindi la gente non vuole sentire le storie. No, 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 tu dimmi un bel midrash. Tu dimmi una cosa bella che hai sentito sulla discussione tra Shammai e Hillel. Tu dimmi come mai Rashi ha spiegato questo. Così io rimango esattamente come ero prima. Così come ci siamo incontrati, io adesso so qualcosa in più, ma rimango la persona che sono. Ma quando io vengo a dirgli che c'è un ebreo che si è messo in pericolo per fare la mitzvah di entrare nella sukkah, o ha fatto una offerta per costruire un Beta Knesset con i soldi che non aveva, c'è gente che queste storie non le può sentire. Ah, perché poi anch'io devo. Quindi non raccontarmi storie di persone uguali a me. Di nuovo vi spiego, ecco perché vi ho chiesto se vi interessa ogni tanto ascoltare qualche storia. Sappiate che la gente fa teshuva con le storie che sentono in giro di personaggi di normali come noi che hanno fatto cose grandiose. Però hanno una forza incredibile e questo è il motivo per il quale HaKadosh Baruch Hu ha scelto di trasmettere la Torah sotto forma di storia, anche se la Torah è tutt'altro che una storia, però ci aiuta molto a capire chi siamo, ci aiuta molto a capire da dove veniamo e quali erano le persone come noi che hanno sbagliato, che hanno recuperato, che hanno riparato, che si sono elevate, persone normali come noi, persone che erano schiavi in Egitto, persone che quando sono uscite dalla schiavitù sono rimasti con la schiavitù nel cuore, eccetera, eccetera. Purtroppo anche in Israele, nonostante il 7 ottobre, molte cose sono cambiate, ma non abbastanza. Oggi abbiamo sentito di un terribile attacco terroristico perché non vogliono realizzare che non soltanto a Gaza e non soltanto in Libano e non soltanto in Yemen siamo in guerra, ma siamo in guerra a casa. E questo, prima di ammetterlo, ci vuole un po' di tempo perché Se io ammettessi, in quanto capo delle forze militari, ammettessi che siamo in guerra a casa, questo mi obbliga a prendere provvedimenti anche a casa. Ma non sono ancora uscito. In Israele lo chiamano la conspezia. Non sono ancora uscito dalla conspezia che questa gente non ci vuole bene, questa gente non ci vuole qua. Tutto lì. E quindi purtroppo viviamo in una situazione in cui abbiamo queste bruttissime notizie fino a oggi, nonostante sia passato un anno e 4 mesi dal 7 ottobre. C'è ancora gente che punta le mitragliatrici su dei poveri innocenti. Perché?
Per non parlare
Perché?
anche dei missili che arrivano, che non, che i media non dicono, eh.
Certo, io sono in Israele da quasi 3 settimane. E non so dirvi quante notti ci siamo dovuti svegliare. Per me era una
Sì,
novità assoluta, è una cosa che non conoscevo. Svegliarmi alle
sì. Sì.
2 di mattina, svegliarmi alle 4 di mattina, e lo fanno apposta, così ci rovinano la notte, così di giorno andiamo in giro come dei tonti, ma lo fanno apposta anche per quello, ma mica c'è qualcuno che lo va a raccontare in giro. Non si racconta perché Baruch Hashem, con i miracoli che Israele conosce ogni giorno, questi missili non hanno fatto dei danni, anche se qua e là qualche danno è stato fatto, però non nel numero di quello che potrebbe succedere, e sicuramente di questo non se ne parla. Questa è la brutta realtà, però vedere oggi un padre con un bambino di 8 anni in macchina, il bambino di 8 anni che vede il padre crivellato di colpi, che vita potrà vivere? È segnato a vita. Che vita potrà, come potrà affrontare la vita quando a 8 anni ha vissuto un'esperienza simile? Dove, nella terra dove siamo tornati dopo 2000 anni di preghiere, di tefillot, di sofferenze in giro per il mondo, in giro per l'Europa, dove di queste cose ne abbiamo vissute? E fa malissimo. Perché dico tutto questo? Perché bisogna affrontare la realtà. E quindi torniamo a parlare cose belle e dedichiamo questa lezione per la protezione di Am Israel, dovunque si trovino, in Israele, in tutto il mondo. Quando si racconta qualcosa di persone normali che hanno fatto delle cose molto belle, questa cosa ci obbliga, questa cosa ci mette nella condizione di dire: ah, anch'io devo. E perché no? Però oggi volevamo leggere ancora un pochino di Tania per andare avanti, per capire qual è la missione della nostra Neshama qua in questo mondo. Bene, allora, dopo questa prefazione facciamo una condivisione, leggiamo insieme il Tania che ci porta luce nelle nostre case. Chi ha il microfono aperto, se può dirmi se vedete.
Perfettamente.
Ok. Riprendiamo dalla riga numero 10. Stiamo parlando del fatto che è importante fare le mitzvot con il nostro corpo fisico, perché il nostro corpo fisico è il tramite tra la nostra anima divina e la nostra anima animale. Quindi lo scopo della discesa in questo mondo dell'anima divina è quella di educare l'anima animale. Lo può fare soltanto tramite il corpo. Perché se io, anima divina, riesco a far andare il corpo al Beta Knesset, l'anima animale si ritrova anche lei al Beta Knesset. Se io riesco a far fare una mitzvah con il mio corpo all'anima, se io riesco a fare una mitzvah con il mio corpo, l'anima animale si troverà anche lei a fare questa mitzvah. E quindi piano 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 riusciamo a cambiare la direzione dell'anima e trasformarla da animale a anima sottomessa all'anima divina. Questo è, in due parole, il motivo perché siamo qui. Leggiamo riga 10. È stato affermato ciò non per tanto. Quindi di cosa stiamo parlando? Del fatto che noi le mitzvot le dobbiamo fare fisicamente. A parte, aveva spiegato prima due parti nella nella tefilà che non basta solo il movimento fisico, ma serve anche la complicità della mente. Quando io leggo Shema Israel, il primo versetto, quando faccio la prima brachà della Amidah, devo anche coinvolgere il mio pensiero, la kavanah. Ok, riga 10. È stato affermato ciò non pertanto che preghiere o altre benedizioni dette senza kavanah sono come un corpo senza ani, senza neshama. Ora, cosa stiamo dicendo? Molto semplicemente, è vero che tu non sei obbligato, non sei forzato a mettere la tua complicità emotiva in quello che fai, però se non lo fai, sei uno zombie. Si chiama un robot che fa le mitzvot. Io ho un problema con questa riga 13, ciò va considerato come un paragone, perché non c'è nel Tanya, non lo voglio togliere, perché qualcuno l'ha tradotto, però nel Tanya questa riga, ciò va considerato come un paragone, non l'ho trovato. Comunque, andiamo a riga 13 alla fine. Infatti, benché tutte le creature a questo mondo possiedano non solo un corpo, ma anche un'anima, tutto quello che esiste in questo mondo, non stiamo parlando delle creature umane, stiamo parlando di tutto quello che è stato creato. La Arisal ci racconta che anche una pietra ha un'anima, ossia la Nefesh. Nefesh è ciò che dà la possibilità a qualcosa di fisico di esistere. La Nefesh è la forza spirituale che esiste in ogni elemento di ciò che esiste in questo mondo, ossia la nefesh di tutte le creature viventi, il ruach. Qui stiamo già però parlando degli esseri umani. Il ruach infatti dice di ogni carne umana. Carne umana è una traduzione un po' letteraria perché in ebraico si dice Besar Adam. Perché si dice in ebraico Besar Adam? Perché così è scritto nella Torah. Quando si parla di sacrifici, quando si parla dell'olio che serviva per ungere i sacerdoti, la Torah dice al Besar Adam lo Issach, sulla carne umana non deve essere unto se non al sacerdote prima di iniziare il suo servizio, quando si faceva l'investitura di un nuovo Kohen. E quindi lo si ungeva. La Torah dice: è vietato ungere con questo olio qui, che si chiama Shemen Mishchat Kodesh, è vietato ungere nessuno. E la Torah dice Besar Adam. Perché la Torah dice Besar Adam? Per dire che ricordati che quando guardi il tuo corpo non stai guardando altro che la carne che ti ospita. Quindi Besar Adam. Tu sei Adam e il tuo corpo è Besar Adam. Allora, usa il Tanya la parola della Torah, di ogni Besar Adam, il ruach vuol dire lo spirito, ma il significato dello spirito è quando tu metti spirito in quello che fai. Il livello di ruach è il livello delle emozioni e il livello dei sentimenti. Questo si chiama ruach. Quando una persona ha fatto una mitzvah con emozione, non ha usato soltanto il livello del nefesh, ha usato anche il livello del ruach. Poi abbiamo il terzo livello che si chiama la Neshama. La Neshama è un livello che alcune persone non hanno mai incontrato. Uno dice: no, la Neshama è l'anima. È vero, la Neshama è l'anima, ma la Neshama è un livello dell'anima molto, molto elevato. Quando tu fai le mitzvot, perché hai capito con la tua mente il motivo per il quale tu devi fare la mitzvah. Quindi non hai messo soltanto il corpo, l'azione, non hai messo soltanto l'emozione, ma hai messo anche il tuo intelletto. Quando tu stai facendo una mitzvah e hai capito che la mitzvah va fatta in questo modo e hai capito qual è l'importanza della mitzvah e lo fai per questo motivo, vuol dire per questa, con intenzione di sottometterti alla volontà di Hashem, in questo modo tu hai coinvolto anche la Neshama, la tua Neshama. E purtroppo la gente crede: sì, va bene, tutti facciamo le mitzvot con la Neshama, e in realtà no. In realtà noi facciamo le mitzvot soltanto con il Nefesh. Non abbiamo la voglia, non abbiamo la spinta di fare le mitzvot oltre che come una cosa meccanica. Anche se siamo bravissimi a fare le mitzvot, ci incontriamo sempre quando c'è una lezione, quando c'è da andare a bruciare il chametz, la vigilia di Pesach, andiamo a fare tutte le mitzvot che dobbiamo fare, però lo facciamo. Adesso a quest'ora devo fare questo, adesso a quell'ora, stasera c'è da mangiare la matzah, stasera c'è da mangiare nella sukkah, stasera, oggi, domani c'è da sentire lo shofar, c'è da fare questo, c'è da fare l'altro, come dei robot. Quindi noi viviamo soltanto con il nostro nefesh. Il problema è che il nostro nefesh è lo stesso nefesh che è stato dato alle pietre, alle piante, agli animali. E quindi noi vivendo la nostra vita di mitzvot solo con il nefesh, come dei robot, viviamo esattamente come il livello delle altre creature. Ma noi siamo molto di più, per quello che il Tanya ci ricorda, che abbiamo il nefesh. Però abbiamo anche le ruach, ma non dimenticatevi che avete la neshama, è per quello che dicono i chachamim. Guardate su riga 11, riga 10, riga 11, che le preghiere o le altre benedizioni dette senza kavanah sono come un corpo senza neshama. Non ha detto sono come un corpo senza nefesh, non esiste un corpo senza nefesh, ma esiste un corpo senza neshama. Cosa vuol dire senza neshama? Vuol dire che vivi. In italiano si dice, c'è questa parola in italiano, di inerzia, eccola lì, vivi di inerzia, siccome hai imparato che c'è da fare questa, la prima volta ti è piaciuta, la seconda, la terza, ma poi non sentirai più questa emozione nel fare quella mitzvah lì, a meno che non ci metti dentro la kavanah, a meno che non ci metti dentro la neshama, e lì fai vivere la tua mitzvah ogni volta che la fai. Quindi, quando è stato chiesto all'autore del Tanya perché stai diffondendo la Chassidut, l'autore del Tanya ha risposto perché io voglio che la gente faccia le mitzvot con la Neshama. Tutti fanno mitzvot con la Neshama. E la risposta è magari facessimo le mitzvot con la nostra Neshama. Riga 17, la Neshama di tutte fra le creature viventi che hanno uno spirito di vita nelle narici. Anche questo è preso dalla Torah. Come il versetto che dice che quando Hashem ha creato l'uomo, ha soffiato uno spirito di vita nelle narici di Adam. Vi ricordate questo versetto? Sì. È tutto. No, purtroppo è una parte che non mi sono accorto, non ho corretto. C'è qualcosa che non va in questa traduzione. Ok. Facciamo così. Produzione che vedo nel Tanya in originale è questa e non altro. Ok. E quindi Hashem fa esistere il nefesh, il ruach, la neshama, ex nihilo, significa dal nulla a una esistenza in ogni momento. Questa parola in ogni momento è una parola molto forte. Perché è una parola molto forte? Perché noi siamo convinti che Hashem ha creato il mondo nei 6 giorni della creazione, questo è verissimo. E poi se n'è andato a riposare, se n'è andato per i fatti suoi. Così credono molte altre religioni e così credono molte altre persone che non hanno studiato la Chassidut. In realtà, HaKadosh Baruch Hu ci sta creando esattamente come ci ha creato nei 6 giorni della creazione, adesso, in questo esatto istante. E quindi, per quello che dice il Tanya, in ogni momento, con la luce e la forza vitale che egli infonde in esse, poiché anche il corpo materiale e perfino le pietre e la polvere, che sono del tutto inanimate, hanno dentro a sé luce e forza vitale che provengono da lui il benedetto. Baruch Hu, così è in ebraico. E fanno sì che non tornino al nulla e alla non esistenza precedente. Non c'è tuttavia alcun confronto o somiglianza tra la qualità della luce e della forza vitale che illuminano il corpo e la qualità e la luce della forza vitale che illuminano la Neshama, la quale è l'anima di ogni essere vivente. Faccio un esempio molto semplice. Voi prendete un cellulare, nel cellulare avete una SIM. Questa SIM è l'anima del cellulare, giusto? Senza il cellulare, senza la SIM non c'è il cellulare. Ma posso farvi lo stesso esempio col cellulare stesso. Va bene, abbiamo iniziato con la SIM. La SIM è composta da corpo e anima. Quando tu compri una SIM e non la attivi, tu puoi metterla nel miglior cellulare che hai pagato 2.500 euro con 1 milione di giga, eccetera, eccetera, ma il cellulare non funzionerà. Non potrai fare una telefonata. Perché? Perché non hai attivato la SIM. Cosa vuol dire attivare la SIM? Vuol dire dare un'anima alla SIM. Quando noi facciamo le mitzvot, dobbiamo attivare la nostra SIM. Qual è la nostra SIM? È il nostro corpo. Ma come si fa ad attivare il corpo? Coinvolgendo la nostra Neshama insieme al nostro corpo. Di quale Neshama stiamo parlando? Dell'anima animale, dell'anima vitale, che lei dice: senti, io vado a dormire, tu vai a fare le mitzvot, poi quando finisci ci penso io a recuperare il volante del mio corpo. L'anima Divina dice: no, io voglio che tu partecipi vivamente a questa mitzvah. E l'anima divina dice: no, non mi interessa, perché a me interessa completamente altre cose. E tu gli dici: no, se tu non fai con me la mitzvah è come un corpo senza anima. Questo è quello che dice l'anima divina all'anima animale. Quindi c'è un litigio. Quando eravamo bambini compravamo il topolino c'era sempre, non so se era topolino o paperino, che avevano il diavoletto e l'angelo, no? Non so chi di voi leggeva il topolino. Il topolino esiste da 100 anni, quindi penso che anche voi abbiate avuto questa esperienza. E quindi c'era sempre questo diavoletto e cioè, quando Paperino era in dubbio cosa fare. Se rubare i soldi dello zio, di Paperone, oppure di fare il bravo, c'era sempre questo diavoletto e c'era l'angelo. In realtà non è né un diavolo né un angelo, siamo noi. In che senso siamo noi? Che HaKadosh Baruch Hu ci ha regalato quest'anima divina dopo che ci ha regalato il corpo con l'anima animale, l'anima divina che noi riceviamo, così viene spiegato, in modo completo al bar mitzvah, perché prima del bar mitzvah, dato che non abbiamo il dovere di fare le mitzvot, allora non abbiamo la necessità di avere l'anima divina. In realtà c'è anche un'altra spiegazione, ma non esco dall'argomento. Il motivo quindi che noi erroneamente crediamo che noi siamo noi, abbiamo il diavolo e abbiamo l'angelo che ci danno i consigli, no, non sono loro che ci danno i consigli, non sono delle forze esterne, è tutto noi. Quindi Paperino con il diavolo e l'angioletto è sempre Paperino. Il diavolo è lo Yetzer Hara, l'angelo non è un angelo, è l'Yetzer Tov, che è l'anima divina, e Paperino disegnato è il nostro corpo. Quindi semplicemente stanno litigando chi prende le decisioni. È un po' come due persone che sono su un autobus e tutte e due litigano per prendere in mano il volante. Ci sono dentro 50 persone, di cui alcune vogliono andare di qua, altre vogliono andare di là, e c'è questo continua lotta: no, si va di qua, no, si va di là. Questo è quello che succede tutti i giorni con noi, ogni volta che si presenta davanti a noi l'occasione per fare una trasgressione, Chas v'Shalom, o l'occasione per fare una mitzvah. C'è questa lotta furiosa tra chi prende il volante, tra chi decide cosa si fa oggi. Ecco perché questa mattina, Baruch Hashem, ci siamo svegliati tutti. Perché HaKadosh Baruch Hu vuole da noi un altro giorno di lotta. HaKadosh Baruch Hu ha soddisfazione quando anche solo per un attimo riusciamo a girare il volante verso la direzione giusta. Anche se facciamo fatica, anche se non sempre riusciamo, anche se spesso sbagliamo, anche se spesso lo Yetzer Hara prende in mano le redini, fa niente. Per quell'attimo in cui noi abbiamo pensato di farlo, se poi l'abbiamo anche fatto, e se poi abbiamo anche messo, diciamo, abbiamo attivato lo Yetzer Hara dentro questa mitzvah, abbiamo dato al mondo il motivo di esistere. Abbiamo dato alla creazione il motivo di essere stato creato, abbiamo dato al nostro corpo il motivo di essere stato creato, abbiamo dato alla nostra anima divina il motivo per la quale è scesa in questo mondo. Quindi la tranquillizziamo moltissimo quando riusciamo a far intervenire anche lo Yetzer Hara nelle mitzvot che noi facciamo, sia nelle mitzvot positive che nelle mitzvot negative. In entrambi noi abbiamo un coinvolgimento del Yetzer Tov e dello Yetzer Hara. Qualcuno di voi che vuole intervenire, dire qualcosa? Andiamo avanti, cosa facciamo?
Naturalmente questo può succedere qualche volta nella giornata, non di più.
Come non di più? Come non di più? Sai, i maschi hanno un problema.
Secondo me succede sempre, ogni tanto. È una lotta continua, come diceva Lavrov.
No, la lotta continua, sì, quello che intende Silvano è che ci sono le grandi decisioni della giornata, ma poi ci sono anche le piccole de decisioni della giornata. Le grandi decisioni sono quelle che ti identificano. No, io sono una persona così, quindi faccio le cose importanti della giornata in un certo modo. Oppure per me non sono importanti, quindi io sono questo e non sono quest'altro. Però in realtà nelle cose piccole si vedono chi sei veramente. È per quello che si dice puoi imbrogliare il mondo intero, ma non tua moglie, perché tua moglie ti conosce nelle cose piccole. Silvana, quando io ti vedo, o quando ci incontriamo in strada, o quando siamo in un'occasione, oppure ti vedo qua. Quindi, nei momenti grandi della giornata, importanti della giornata, io dico Silvano è un tzaddik. Però se Silvano è veramente un tzaddik o no, lo sa sua moglie. Però,
Come si
no.
dice, bisogna vederli a casa.
Sì, ma perché a casa? Perché sono nelle piccole cose. Cosa vuol dire nelle piccole cose? Significa che in realtà abbiamo continuamente una lotta nelle grandi cose e nelle piccole cose. E le grandi persone le vedi nelle piccole cose. Bene. Che cosa ha detto fino a questo momento? Ha detto che è vero che HaKadosh Baruch Hu ha creato l'universo infinito fisico, ma questo universo infinito fisico non è assolutamente niente paragonato al livello più basso che esiste dell'universo spirituale. E siccome noi sappiamo che l'universo spirituale è quasi infinito, perché di infinito c'è solo Hashem. La spiritualità non è Hashem, la spiritualità è una creazione di Hashem. Hashem, per creare questo mondo fisico, ha dovuto creare una concatenazione di mondi spirituali quasi infiniti. Quindi questo universo infinito che noi diciamo che bello, andiamo a vedere le Dolomiti, andiamo a vedere i mari delle Bahamas, andiamo a vedere il Grand Canyon, andiamo a vedere le
Anche
distese.
Seven Seventy ne andiamo a vedere.
No, 770 non è una cosa fisica.
Certo.
Fisicamente è un posto come un altro. Quando tu vai a Yerushalayim, non vai a Yerushalayim a vedere una città. Io ieri ho avuto il privilegio di essere a Tzfat. Quando arrivi a Tzfat, ti senti che cammini in aria. Non so chi di voi ha potuto. E ho incontrato una famiglia di italiani, non ebrei, che avevano un sorriso particolare sul viso e sentendoli parlare in italiano, così ci siamo presentati. E loro mi hanno detto che in questo posto qua si sentono molto più spirituali. E quindi quando si dice vado a Tzfat, vado a Yerushalayim, vado da Rabbi Shimon a Miron, non vado a vedere un luogo geografico. Vado a vedere, vado a sentire, vado a vivere un'esperienza che non è longitudine, latitudine. Vado a vedere a vivere un'esperienza spirituale.
Anche di Rabbi Meir Balanés al lago di
Certo,
Tiberiade.
di Rabbi Meir Balanés c'erano tantissimi tzaddikim a Tveria, c'erano tantissimi tzaddikim a Tzfat. Perché Tzfat è così importante? Perché era la sorgente della Kabbalah, non solo della Kabbalah, perché moltissime autorità alachiche hanno vissuto a Tzfat. Primo fra tutti l'autore del Shulchan Aruch ha vissuto a Tzfat, ma prevalentemente era il mondo della Kabbalah, il mondo della Torah segreta. E non solo, se voi andate a Tzfat c'è la tomba di Hannah e dei 7 figli che hanno sacrificato la loro vita ai tempi nella storia di Hanukkah, ai tempi dell'invasione, dell'occupazione siriana. Quindi andiamo a vivere delle esperienze. E quando io vado a Tzfat, perché vado a Tzfat? Perché voglio fare un dispetto al mio Yetzer Hara, che mi dice: guarda, a me di Tzfat non interessa niente. Guarda, se proprio ci tieni ad andare a Tzfat, ho sentito che c'è una buona pizzeria a Tzfat. Questo è quello che Yetzer Hara ti dice. Ma è vero.
Il humus è buono, Zfat.
Perché non me l'hai detto
Rav,
prima?
no, volevo dire, anche i quattro elementi che sono legati a queste quattro città, ce li ricorda? I quattro elementi? Alle
Legati alle quattro.
quattro, a queste quattro città, Zfat, che è l'elemento dell'aria, il
Ah,
fuoco a Gerusalemme.
mi hai messo all'angolo, non conosco questa bella.
Allora adesso le dico perché per me sono importantissime, perché tutte e quattro le città sono, ecco, è Gerusalemme al fuoco, Tzfat all'aria, Tveria all'acqua e Hebron alla terra. E
Wow.
si vive intensamente tutti questi elementi quando si sta lì e quando si sta qui.
Allora, ripetiamo, Gerusalemme al fuoco, Tzfat all'aria, Tveria all'acqua e Hebron alla terra. Wow, bello.
Ah, no, pensavo che le
Ah, ma
conoscevate.
può darsi che l'abbia sentito anni fa, non ricordavo questa cosa. E quindi, questo per dirvi che anche una famiglia italiana che non si identificano particolarmente con la terra di Israele, sono venuti proprio a fare turismo. Loro non si aspettavano di incontrare un sentimento diverso da quello che hanno vissuto 6 ore prima a Tel Aviv. Tutto rispetto per le yeshivot e i Bate Knesset di Tel Aviv. Però Tzfat è un'altra cosa. Io quando camminavo in Tzfat pensavo: su queste pietre ha camminato la Risa, ha camminato Rabbi Chaim Vital, ha camminato Rabbi Moshe Alshecher, ha camminato il maestro della Rizal, Rabbi Moshe Cordovero, autorità incredibile. Sono andato non ieri purtroppo, perché in inverno cala il sole troppo presto, sono andato una volta in estate, sono rimasto un paio d'ore nel cimitero di Tzfat. Continui a scoprire dei giganti, dei maestri della Kabbalah, erano tutti gli Azzam. Quindi hanno purificato l'aria di Tzfat, e questa cosa è eterna. E quando tu arrivi a Tzfat, senti un profumo di Kedushah. E anche il Moshe Yetzer Hara l'ha sentito. È per quello che bisogna andare a Yerushalayim, bisogna andare a Tzfat. Oppure, come diceva il Rebbe Tzemach Tzedek, quando un ebreo, un Hasid, voleva tantissimo andare in Israele e non ci riusciva, perché ogni volta che raccoglieva i soldi, Hashem faceva in modo che questi soldi dovevano andare per un'altra cosa. Allora è andato in lacrime al Tzemach Tzedek, che gli ha detto: voglio andare in Israele ma non ci riesco. Il Tzemach Tzedek gli ha detto: fai qua Eretz Israele. Dove ti trovi, fai in modo che l'aria intorno a te sia pura, sia pulita. Fai in modo che quando la gente cammina dove tu hai camminato, sentano una esperienza spirituale. E questo è il nostro lavoro. Quando noi andiamo in questi luoghi così spirituali, perché siamo andati lì? La mia Neshama, che è attaccata e rimarrà sempre attaccata con Hashem, non ha bisogno di scendere in questo mondo per andare a Tzfat. Il mio corpo non ha problemi. Chi è che si mette d'intralcio? È l'anima animale, l'anima vitale che diventa animale, che dice: ok, se devo andare a Tzfat, almeno portami a un buon shawarma. E ci sono i buoni shawarma Tzfat. Ma è vero, tu cammini per la, come si chiama, il Midrehov, come si dice in italiano, la via dei negozi, come si dice in italiano, si dice così.
Il
Vabbè, il
corso. Centro, il centro.
centro, sì, vai
Il
lì e
centro
ci sono.
commerciale,
Sì, ma perché hanno messo a Sfat una via con tutti i negozi di vestiti, i negozi di souvenir e i ristoranti? Cioè, un ristorante ogni tre negozi è un ristorante. Perché? Perché se a Sfat non ci fosse nient'altro che Yeshivot e nient'altro che Bate Knesset, infatti ero con mio figlio, dovevamo fare Mincha, ci siamo girati, c'era un Beta Knesset. Siamo entrati, c'è Mincha? Sì, fra 5 minuti iniziamo. Che bello, ti ho detto mio figlio, io voglio rimanere qua. Però se ci fosse stato solo quello, non sarei riuscito a convincere il mio Yetzer Hara di andare a Tzfat. Ma siccome ho sentito che a Tzfat c'è una buona pizzeria, c'è uno che fa la pizza come in Italia, è anche più buona, allora il mio Yetzer Hara ha detto: ok, va bene, andiamo a Tzfat. Ma voi credete che io sto scherzando? Ma è così che funzioniamo noi. Va bene, vuoi andare alle sono entrato nelle yeshiva di mio figlio e sono sentito. Yeshiva di mio figlio è una yeshiva molto particolare, è la yeshiva del papà di Rav Sendi Vilshansky di Milano, per chi lo conosce. E quando sono entrato nella yeshiva, non solo che hanno fatto l'Arona Kodesh identico come quello di 770, ma c'è una panchina, non ho idea di come abbiano fatto. Spero che l'abbiano pagata, ma era a 770 quella panchina, perché a 770 ci sono le panchine in legno marroni e una di quelle era lì dentro la sala dove i ragazzi studiano. Ora, ero un po' in imbarazzo a chiedere come ci è arrivata qua. Però per loro non è la panchina che conta. Quando tu entri nella cosa e ti ricordi di 770, per i Hasidei Chabad 770 sono le quattro mura dove Rebbe ha pregato e ha salvato milioni di persone, non sto esagerando. Avere una parte, quanto pagherei io per avere una pietra del Kotel a casa mia? Quanto pagherei? Va bene, non è possibile, chiaramente non è possibile, non posso farlo. Devo andare io al Kotel, ma non è che sto cercando la panchina fisica, sto cercando quello che la panchina mi rappresenta, quello che la panchina mi ricorda, da dove sono venuto. E quindi quando entro nella yeshiva di mio figlio dico: beato te che hai 17 anni, perché me lo dicevano anche a me quando avevo 17 anni, beato te, beato te, beato te, che io dicevo: no, invece beati voi che non dovete stare 18 ore a studiare Torah, potete andare tranquillamente a fare quello che volete, nessuno vi dice niente. A 17 anni invece sei obbligato a sottostare a un regime molto severo di orari e di comportamenti. Ok, è un prezzo che devi pagare, ma beato te lo stesso. E quando me lo dicevano a quell'età lì, io dicevo: sì, certo, però oggi mi rendo conto di quanto è vero e di quanto erano importanti quegli anni lì. Anche un momento in cui uno si trova, anche se non ha fatto la vita in yeshiva, ma anche un'ora dove si studia Torah, beati noi, un'ora in cui siamo insieme in un evento che è legato con una mitzvah, beati noi. Però il problema è che non so se avete fatto caso che nel mondo intero i Beta Knesset, quelli che hanno più successo, sono quelli che hanno una cucina con un frigo pieno. Sto scherzando, ma non sto scherzando. A Milano c'è, adesso è un po' diverso, ma c'era il Beta Knesset di Chabad, era il Beta Talmud. Si vedeva la gente entrare, andavano direttamente a aprire il frigo. Perché, va bene, ero in ufficio tutto il giorno, adesso devo andare a casa, poi se arrivo a casa non vado al Beta Knesset a fare Arvit. Allora, anche la Gemara nel Masechet Talmud dice: non andare a casa quando hai finito la giornata, vai al Beta Knesset, fai Mincha Arvit, poi te ne vai a casa, perché poi ti addormenti, non fai Shema, eccetera, eccetera. La gente effettivamente arrivava dall'ufficio anche un po' con un languirino, no? Prima cosa. E mi ricordo che c'era uno che diceva: guardate che la Arona Kodesh non è in cucina, la Arona Kodesh sta lì davanti. Se avete bisogno di qualcosa dovete andare lì, aprire lì e fate le vostre richieste lì. La gente andava diretto a aprire il frigo come se fosse lui la Roma. Ma è la verità. Tutti i Bate Chabad nel mondo che hanno successo è perché il momento che entri c'è sempre qualcosa, ti siedi, c'è il caffè, ci sono le torte, cioè, la sera arrivi, c'è una lezione con cena. Vuoi portare i giovani a una lezione di Torah? Devi dire c'è la pizza, se non c'è la pizza i ragazzi non arrivano. È così. Siamo fatti così. Perché siamo fatti così? Perché devo convincere il mio Yetzer Hara a partecipare alla mitzvah. Altrimenti lui ti dice: no, io non mi schiodo da casa, sto bene, esco fuori con gli amici, non vado alla lezione di Torah. Se tu invece gli dici: guarda, ci sono delle lezioni per giovani che pagano pure, vero? Così mi è stato detto. A Milano ogni tanto mi chiamano a fare delle lezioni con i giovani e so che sono pagati e ci sta alla perfezione. Silvano, dico giusto? C'è un posto a Milano dove i ragazzi. Non ho mai chiesto quanto, ma so che vanno lì sia perché ricevono una mancetta, sia perché c'è la cena.
Beh,
È giusto?
diciamo che noi abbiamo mercoledì una lezione con i giovani e se non c'è la pizza il numero diminuisce di ragazzi.
Se non c'è la pizza, una volta il numero diminuisce, due volte il numero diminuisce, tre volte non arriva più nessuno. È così. E quindi cosa ha fatto Akadosh Baruch Hu? Ha creato un mondo fisico con lo Yetzer Hara che è attratto dalla vita fisica, dai piaceri fisici, però tramite loro riusciamo a rincontrarci. Con le mitzvot, con l'Yetzer Tov, con l'anima divina, è tutto, sì, esatto, è tutto un giro perché? Perché dobbiamo trascinare tutto, dobbiamo rendere partecipe, coinvolgere tutto il mondo fisico con la mitzvah che stiamo facendo. Immaginate, io vado a Yerushalayim, vado a Tzfat, vado in questi bellissimi posti, non c'è un ristorante in tutto Tzfat. A Tzfat non si viene per i ristoranti, portati il panino da casa, a Tzfat si viene per altre cose. A Tzfat non si viene per comprare i vestiti, vi dico, ogni tre negozi era un negozio di vestiti, un negozio di souvenir, un ristorante, Halavi, Bessari, questa Kashrut, l'altra Kashrut. Se io arrivo a Tzfat e ci sono solo Yeshivot e Bate Knesset, così come forse avrebbe dovuto essere, ci sarebbero quattro gatti. Tutta questa scia di turisti non sarebbe arrivata. Perché? Perché devi dare anche, è brutto da dire, devi dare anche l'osso al cane. È brutto da dire così, ma in realtà è così. Altrimenti non ti accompagna. E noi siamo qui per portare lui a Tzfat, per portare lui a Yerushalayim, per portare lui al Kotel HaMaravi. E quando lo porti al Kotel HaMaravi, alla fine dice, sai che ti dico, ho avuto una bella esperienza. Ho pregato al Kotel e mi sono sentito. Chi è che lo dice? Yetzer Tov, che novità è? Che novità è che l'anima divina quando arriva al Kotel esplode di gioia? Ma l'anima divina non ha neanche bisogno di questo. Perché è a un livello molto superiore di qualsiasi emozione che noi possiamo sentire. Ma quel minuto in cui l'anima vitale, animale, ha avuto questa emozione positiva, spirituale, per questo Hashem ha creato il mondo. Finisco con una storia che non c'entra con noi, anzi, che non succeda mai, ma so che alcuni di voi avete una lezione fra qualche minuto, quindi vi racconto molto velocemente una storia che dovrebbe durare 45 minuti, ma vi racconto solo il punto. C'era un ragazzo in Israele di 25 anni che per mestiere faceva il rider, no? Conoscete che cos'è il rider? Okay. Lui a un certo punto è vicino al motorino, si sente male, cade a terra, arriva l'ambulanza, lo portano in ospedale e i dottori chiamano i genitori e dicono: clinicamente vostro figlio non c'è più, lo teniamo acceso con le macchine. Dopo 3 settimane si sveglia e lui racconta, si è ricordato quello che è successo. E racconta perché è ancora vivo. E racconta questo. Siccome abbiamo raccontato un paio di settimane fa queste storie qua, quindi ci stiamo abituando, non vi fanno più paura, giusto? Ascoltate però il punto della storia. Lui racconta che la vigilia di Rosh Hashanah, quando era ragazzino, suo cugino gli dice: guarda, la vigilia di Rosh Hashanah si va al cimitero, porta da casa due bottiglie d'acqua e degli asciugamani perché si va dal nonno e una volta all'anno bisognerebbe pulire la lapide. E lui dice: perché devo andare al cimitero? No, non c'ho... no, dai, vieni, è per il nonno, vieni per il nonno. Ok, è venuto, ha visto che la lapide era sporca e si è messo a pulire la lapide. Però ha visto che c'erano anche tante altre lapidi sporche. Allora lui ogni tanto andava con suo cugino e lavavano così le lapidi anche degli altri. Un giorno si accorge che c'è diciamo una sepoltura senza lapide. Va dal guardiano del cimitero e dice: perché c'è una sepoltura senza lapide? Dice: perché è una storia bruttissima, una bambina di 3 anni, genitori drogati. È stata mal curata e quindi e perché non c'è una lapide? Dice: perché i genitori sono dei balordi, degli homeless, e quindi nessuno gli ha messo la lapide. Lui si è sentito così male, una bambina di 3 anni senza una lapide. È andato da tutti gli amici e ha raccolto 10 euro da ognuno e ha fatto fare una lapide per questa bambina. Cosa succedeva? Che è andato a chiedere a un rabbino come si fa. Il rabbino ha detto: no, non è così semplice. Quando si fa una lapide bisogna andare in 10, si fanno delle tefillot, si dice il Teilim, si studia qualcosa, ci sono dei versetti molto toccanti. E lui è andato con tutti questi suoi amici che non erano per niente osservanti, però sono andati perché il loro amico ha fatto questa cosa di mettere una lapide su una tomba di una bambina che non conosceva, nessuno conosceva. Quando lui era in cielo, in queste 3 settimane in cui ha avuto la morte clinica, lui era in cielo e ha raccontato che c'era il Ben Ish Chai, un grande tzaddik di 150 anni fa, che l'ha difeso dicendo che quando questi 10 ragazzi hanno letto i versetti del Teilim e quelle Mishnayot e quelle frasi molto toccanti, in quel momento tutti i 10 hanno fatto teshuva. E quindi uno come lui merita di vivere. Il Ben Ish Chai l'ha rimandato giù. Perché? Perché per un momento in cui tu riesci a dare una emozione spirituale allo Yetzer Hara, per questo momento tu sei stato creato. Questo ragazzo qui chiaramente dopo ha fatto Teshuvah, oggi è un Rav che racconta la sua storia. Quando la racconta si mette a piangere come un bambino perché si ritrova davanti a questa situazione. Si ritrova davanti a tutto quello che ha vissuto, che non abbiamo il tempo stasera di raccontarvelo. Però questo per spiegarvi, quando io riesco a coinvolgere il mio Yetzer Hara non soltanto come un robot, ma lo coinvolgo emotivamente in una mitzvah, ho dato al mondo, ho dato a me stesso il motivo per andare avanti, per esistere, e ho dato a Kadosh Baruch Hu la soddisfazione per aver creato questo mondo. Queste sono le righe che abbiamo studiato oggi nel Tanya. Settimana prossima, Be'ezrat Hashem, in buona salute, tutti quanti, andiamo avanti e regaliamo queste soddisfazioni a Kadosh Baruch.